Buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata del Cinema alla Radio. Ricominciamo da oggi, in occasione del 20° anno della scomparsa di Fellini, una serie di appuntamenti del Cinema alla Radio dedicato proprio ad alcuni dei suoi film. Non ci occuperemo, né vi racconteremo, vi riproporremo tutti i film di Fellini, ma alcuni dei titoli che ci sembrano importanti, tenendo conto che poi nel passato il cinema alla radio ha raccontato altre storie meravigliose, inventate, immaginate da Federico Fellini. Questa sera vi proponiamo un film molto importante, si tratta dei Vitelloni, che Federico Fellini diresse nel 1953, ed è probabilmente il film più importante della prima fase della storia di regista di Fellini stesso. Tecnicamente è il suo terzo film, siamo a 2,5, tenendo conto che il primo film era una coregia insieme all'attuale Luci della Ribalta. C'era stato poi Lo Sceicco Bianco, che era stato accolto piuttosto male dalla critica, e anche il pubblico aveva avuto una serie di perplessità. I Vitelloni ha un'altra storia produttiva e soprattutto di incontro con il pubblico, ma come spesso accade, dei film importanti di quasi tutti i registi importanti della storia del cinema nasce quasi per caso. Federico Fellini avrebbe voluto portare sullo schermo, subito dopo Lo Sceicco Bianco, La Strada, solo che trovò moltissime resistenze da parte dei produttori. E quindi Vitelloni nasce quasi come ipotesi di ripiego. Veniva sollecitato allora, come accade oggi, a fare una commedia. I Vitelloni, lo sapete bene se lo conoscete o lo scoprirete fra poco ascoltando o riascoltando il film, non è tecnicamente esattamente una commedia. Io sono Enrico Magrelli, vi farò compagnia questa sera proprio nell'ascolto dei Vitelloni. Vi do un po' di elementi sul cast e sui crediti di questo film. La regia è di Federico Fellini, il soggetto è stato scritto da Federico Fellini insieme ad Ennio Flaiano e a Tullio Pinelli, la sceneggiatura è firmata da Ennio Flaiano e Federico Fellini. Il produttore è Lorenzo Pegoraro, la fotografia addirittura ha tre firme, Carlo Carlini, Otello Martelli, che è quello più importante, e Luciano Trasatti. È montato da Rolando Benedetti, le musiche inconfondibili sono di Nino Rota. Gli interpreti, Franco Interlenghi, che interpreta il ruolo di Moraldo, Alberto Sordi nel ruolo di Alberto, Franco Fabrizi nel ruolo di Fausto, Leopoldo Triesta nel ruolo di Leopoldo, Riccardo Fellini, il fratello di Federico, nel ruolo di Riccardo. Alcuni di questi attori sono doppiati. Vi do subito un'indicazione, perché poi è una delle voci che ascolterete soprattutto all'inizio del film, la voce di Fausto, interpretato da Franco Fabrizi, che è doppiato da Nino Manfredi. C'è poi un sesto vitellone, che è la voce off, che forse è il vitellone che non vedremo mai, forse è Moraldo Rossi, amico per quasi tutta la vita di Federico Fellini, che abbiamo intervistato proprio per avere da lui una testimonianza diretta su questo film, ma potrebbe essere anche questo sesto vitellone il punto di vista di chi narra a futura memoria o narra dopo che tutto quello che stiamo per vedere e ascoltare è già accaduto, ed è quindi probabilmente, ma non lo è esclusivamente, il punto di vista di Federico Fellini. E cominciamo ad entrare in questo mondo, e cominciamo soprattutto affidandoci alla voce di Riccardo Cucciolla, che è la voce off, la voce di commento del film, a conoscere un po' più da vicino questi strani personaggi, questi adolescenti tardivi, questi adulti prematuri. Siamo dalle parti di Rimini, ma naturalmente il film non è stato girato a Rimini.
Questo è il Kursaal della nostra cittadina. E questa che si sta svolgendo è l'ultima festa della stagione, l'elezione di Miss Sirena 1953. C'è molta bella gente, no? Forestieri, straniere. E c'è anche un'attrice cinematografica venuta da Roma e che fa parte della giuria. Ci sono tutti. E naturalmente ci siamo anche noi, i Vitelloni. Questo è Alberto. Questo è Leopoldo, l'intellettuale. Ed ecco Moraldo, che è il più giovane della nostra compagnia.
Ehi, guarda che bello, lampeggia laggiù.
E il tenore che sta cantando è Riccardino. Come tutti gli anni, questa è un po' la sua serata. Ed ecco Fausto, il nostro capo e la nostra guida spirituale.
Mi credi adesso?
Ma dimmi, hai preso proprio per scema? Su, dammi la scarpa, va?
Te la do, ma tu dammi un bacio.
Lasciami.
Su, dammi un bacio.
Ti ho detto, lasciami.
E non fare tanto.
E lasciami, stupido cafone, che non sei altro. Hai capito adesso?
Di un po', stupidella, però mi avevi promesso.
Che cosa avevo promesso?
Sì, mi hai detto che prima di partire.
Oh, sì, povero cocco, se ne fanno tante promesse. Pensa quante ne hai fatte tu a Sandra.
E dai con Sandra, ma chi la conosce?
Cosa? Chi la conosce?
È stata eletta con 4 voti su 5 al titolo di Miss Sirena 1953 la signorina Sandra Rubini.
Oh, la mia bambina, caro! Hai visto, tesoro mio, hai vinto e non volevi concorrere.
Ma che? L'ha vinta la sorellina?
Sì.
Bravo, fortuna!
Vai, cara, vai, tesoro mio, vai!
Miss Sirena 1953.
È emozionata.
Signori e signori, attenzione, prego. In questo preciso istante la nota attrice cinematografica Lilia Landi, venuta espressamente da Roma, cinge con la fascia di Miss Sirena 1953 la nostra bellissima concittadina.
Addio, cosa è finita la festa?
Ed ora di qualcosa qui al microfono ai tuoi ammiratori.
Io?
Brava, bravissima, ha detto io.
Anzi, mi porti il mantello.
Claudia!
Ehi, guardate là, un fulmine!
Claudia!
Io non volevo...
Calma, calma, signori, una breve nuvola! State ai vostri posti, la festa continua, una breve nuvola!
La voce off del film ha introdotto i cinque vitelloni. Tutta la storia si svolge nell'arco di un anno, siamo verso la fine dell'estate del 1953 e il film finirà con l'inizio dell'estate del 1954. C'è una sfilata di bellezza per l'elezione di Miss Sirena 1953. Arriva un temporale che guasta in qualche modo la festa, però è stata eletta la nuova Miss Sirena, che è Sandra, interpretata da Eleonora Ruffo, che nel film è la sorella di Moraldo. C'è una grande calca, c'è una grande confusione, Sandra sviene, arriva un dottore, il dottore fa allontanare tutti e si capisce che Sandra è in attesa. Che cosa accade nel film a questo punto? Che Moraldo, come dicevamo prima, è il fratello di Sandra, è amica di Fausto. Fausto ha avuto una storia, ha una storia con Sandra e scopriremo ha una storia con tante altre donne. Arriva a casa di Fausto e Fausto lo troviamo impegnato con una certa ansia e con una certa premura a fare velocemente la valigia.
Che stai facendo?
Sentite, babbo, io devo andare via. Parto adesso, si tratta di un affare. Ricordate che vi avevo parlato di quel tale di Milano che forse mi aveva trovato un posto? Beh, io ci ho pensato su, mi metto a lavorare.
A quest'ora, che ti è successo?
Niente, mi metto a lavorare, non siete contento?
Che genere di lavoro è?
È una società, hanno messo su una società. Sono persone molto serie. Anzi, mi darete 5.000 lire per prendere il biglietto. Appena sono là ve le restituisco.
Di un po', delinquente, cosa hai fatto? Cosa hai fatto?
Ma niente, mi metto a lavorare. Non mi credete? Prendo il diretto dell'una.
Fausto!
Dai qui, vado io.
Fausto! Ah, buonasera, signor Francesco. Buonasera, come sta?
Buonasera.
Ah, Moraldo, ciao, entra. Vieni, vieni. Vieni qua. Accomodati. Scusate, babbo, sapete? Hai visto che acqua? Questa è la fine della stagione, peccato. Vuoi fumare? Tieni.
Ne hai una sola.
No, non ha importanza, non fumo. Questa dura almeno 3 giorni, eh. È una bella tirata, no?
Così parti?
Sì, vado via.
Stai fuori molto?
Non so, dipende.
E Sandra?
Sandra è stata eletta Miss Sirena. Stava benissimo. Sarà contenta, no?
Sandra aspetta un bambino.
Sì, lo so. È per questo che parto. Cerca di capirmi, Moraldo, io vorrei riparare, ma come faccio? Adesso sono disoccupata come te, non ho una lira, è per questo che vado a Milano. Voglio cercare di farmi una posizione. Sì, naturalmente, appena sistemato ritorno, torno subito. Non ci credi?
Non ho detto niente.
Vedi, Moraldo, noi ci capiamo tra noi. Io voglio veramente bene a Sandra, te lo giuro, guarda, te lo giuro su quello che vuoi. Vuoi che te lo giuri su mia madre? Le voglio veramente bene. È stata la fatalità. Ora, dimmi la verità, se tu fossi nei miei panni, non cercheresti di farti una posizione prima? Eh?
Non lo so.
Beh, ma allora, Moraldo, perché non parti con me? Ma sì, dai, partiamo. Ma che cosa fai qui, quest'inverno? Ma che...
Se non troviamo lavoro a Milano non fa niente, tentiamo in un altro posto. E l'abbiamo sempre detto di andar via.
Adesso,
ti assicuro che questa è l'occasione buona. È l'occasione buona. E Sandra sarà felicissima, vedrai. Andiamo, vieni, andiamo a parlare fuori. Zitto, fai piano, eh. Vieni.
Ma fa...
Andiamo.
Ma...
Spegni la luce. Oh, babbo. Scusa, Morando. Babbo, me le date quelle 5.000 lire?
Cosa vuoi, 5.000 lire? Per farne che? Per partire?
No, babbo.
Prima combini dei guai e poi scappi, ma io ti strazzo.
Babbo, vi prego.
Vieni qui, non gridare, che tua sorella...
Ma cosa fate? Babbo!
Ma io ti giuro, te levati dai piedi, vigliacco. Ti giuro sulla tomba della tua povera mamma che questa è l'ultima mascalzonata che fai. Il padre di quella ragazza è un galantuomo come me. Ha lavorato tutta la vita, come me, come questo imbecille, per mantenere la sua famiglia con onore. Ma ti ci porto io in chiesa. Vedrai che ti ci porto io a calci, disgraziato.
Ma cosa succede, papà?
Niente. Minellina, torna a letto. E te la sposi, eh? Te lo dico io che te la sposi.
C'è bisogno di un matrimonio riparatore, quindi Fausto accetta molto volentieri di sposare Sandra, devono partire per il viaggio di nozze, però diamo di nuovo la parola alla voce narrante dei Vitelloni.
E infatti si sposarono, e fu un bel matrimonio anche se preparato un po' in fretta. Riccardo cantò l'Ave Maria di Schubert e fece piangere tutti quanti. L'arciprete che ci conosceva da bambini fece un discorsetto molto commovente.
Oh, cari sposi, non potete immaginare con quale gioia io in questo momento vi ho uniti in matrimonio. E tu, caro Fausto, e tu, cara Sandra.
Fausto, oh, hai visto? È stato un momento.
Grazie,
bravo.
Grazie, grazie, caro,
grazie,
auguri.
Grazie, grazie.
Il nostro Fausto.
Tanti auguri.
Grazie. Bravo, una bella grazia.
Ma che piace, perché piace? Signora, non si
ciao.
Sì, va. Riccardo.
Vengo.
Andiamo.
Arti di Riccardo,
andiamo. Signor Francesco, noi la salutiamo.
Grazie, signor Rubini, grazie di tutto. Vedrà che Fausto non è un cattivo ragazzo, in fondo.
Lo so. E questa è la sua figliolina, la piccola, eh?
Brava lei.
Allora resta inteso che Fausto verrà ad abitare in casa nostra, almeno finché non sarà capace di provvedere a sé e a sua moglie.
Vero? Buongiorno.
Nella scena che abbiamo appena ascoltato dei Vitelloni, che è il film che vi stiamo proponendo oggi, terzo film, secondo film e mezzo di Federico Fellini, abbiamo individuato una voce, e se non l'abbiamo individuata veramente ve la segnalo molto volentieri, che è quella dell'attore che interpreta il ruolo del padre di Moraldo e Sandra, che è Enrico Viarisio. La madre è interpretata da Paola Borboni, quindi Federico Fellini lavora su un mondo che conosce molto bene e utilizza nel film due grandi protagonisti del teatro di varietà, del teatro comico, del palcoscenico. Con la partenza per il viaggio di nozze si chiude quello che, anche se il film non è diviso in capitoli né in episodi, però in una scansione narrativa, ad un'analisi della struttura narrativa, è la prima parte, il primo grande capitolo del film Vitelloni. Fausto parte per il viaggio di nozze, parte in teoria, spesso il matrimonio nelle commedie degli anni 50, commedie italiane, ma non solo italiane, è il momento dell'ingresso nell'età adulta, però i Vitelloni restano fedeli alle loro abitudini, alla loro nulla facenza piena di desideri, di malinconie, di sogni, e restano lì tra la spiaggia, il mare, il bar, le nuvole, le chiacchiere a vuoto nella notte.
9, 2, 11.
11 a 20.
Ma che ti credi, da Verdi?
Sei finito.
Non lo so. Leopold, segna to me, please. Due punti, Leopoldo. Ma che c'hai con quella faccia, Leopoldo?
Un po' di malinconia.
Ah, come la fate lunga con questi due che sono partiti?
Chissà se Fausto è già arrivato a Roma.
E dai, con sta Roma. Ma voi vi credete che uno arriva a Roma e si diverte? Ma Roma bisogna conoscere. Se veniva con me, sì. E con me è un'altra cosa. Un paio di telefonate passavamo una bella nottata.
E Sandrina?
Dicevo, se non era sposata.
Io, se dovessi unirmi con una donna, farei, non so, un viaggio in Africa, come Hemingway. Così, libero, a contatto con la natura, su una jeep. Ah sì, che sarebbe bello.
L'evasione, eh? In Africa. Sai con chi andrei in Africa io? Con Esther Williams.
Perché, con Frank Amalio?
Frank Amalio, Ginger Rogers.
Grazie.
No, no! Vi ricordate quest'estate, l'amica del geometra, quello che si era bruciato la spalla?
La Ciuffini.
La Ciuffini, Ciuffini. In Africa con la Ciuffini.
Io andrei in India.
In India. Antonio. Antonio. Antonio, andiamo, quando uno ti chiama. Antonio, ma che fai? Sei sempre in mezzo di me. Ma che vuoi?
Beh, dite quello che volete. Intanto lui sta a Roma e noi stiamo qua, in questo paese sporco. Matte! Però è una bella coppia. Stavano bene insieme.
Cos'è una bella coppia? Lei è carina. Lei è una bella ragazza. Ma Fausto no. Fausto ha una faccia.
No, c'ha un bel fisico, una bella statura.
Ha una bella voce.
La voce? Dice la voce. Che c'entra? La voce ce l'hanno tutti. No. Ma di un po'. Ma tu non ti eri mai accorto di niente di Fausto e tua sorella?
No.
Perché adesso vuole essere obiettivi. Fausto si è comportato male. E Fausto è un mascalzone.
No, Alberto, non direi. Fausto non è un mascalzone, è un istintivo, un passionale. Mi fai accendere a sfondo animalesco.
Ma che dici? Ma che stai dicendo? Questo si crede sempre di scrivere commedie. Quello è un sozzone, uno sporcaccione. Sarebbe come se uno di voi si mettesse con mia sorella.
Io con tua sorella mi ci metterei volentieri. Passa!
Usciamo per un attimo dal racconto, dall'ascolto dei Vitelloni e diamo la parola a Moraldo Rossi, che abbiamo intervistato per l'occasione. Moraldo Rossi, il nome, capite, è lo stesso nome di uno dei protagonisti del film. Doveva essere l'interprete di quel personaggio, poi Federico Fellini ha scelto Franco Interlenghi. I ricordi, il racconto di Moraldo Rossi.
È una storia banalissima sotto un certo profilo, perché Fellini non sapeva di essere un regista e, detto tra noi, non l'ha mai saputo essere un regista, perché soltanto uno che allargava le braccia, guardava, suggeriva, dava i toni, dava il colore alle cose parlando, abbassando la voce, muovendo le mani. Ma la tecnica, e lui l'ha ripetuta per tanti anni, poi ha cambiato perché poi si è ricorso alla tecnica, che la tecnica non esiste, non bisogna parlare di tecnica. Noi siamo andati a vedere insieme il primo film di Antonioni, nel 50 mi pare che era, quello con Girotti e la Bosè. Sì, Cronaca di un amore. E Federico, avevo pagato io, a un certo punto, dopo 10 minuti, è voluto uscire. Perché non gli andava questo eccesso di tecnica, questo movimento della macchina che seguiva la scala, saliva, la tendeva, poi riscendeva, lo anticipava, lo seguiva. Cioè qualche cosa che non riguardava la mente creativa di Fellini, non riguardava la spontaneità della creatività. Era un'altra cosa, che tanto di cappello nessuno si permette di criticare Antonioni, però era un'altra cosa.
E adesso che altro potremo fare? Anche questa giornata è finita e non ci resta che tornare a casa come tutte le sere. Alberto vive con la mamma e la sorella e lui sa che la mamma non va a letto se prima non è tornato.
Ecco Alberto.
Riccardo, come ogni sera, si accorge di ingrassare.
A quest'ora rientri, delinquente.
Buonanotte, papà. Buonanotte, mamma.
E Leopoldo, dopo aver consumato la cena che le zie gli lasciano nella stanza, si prepara a lavorare alla sua nuova commedia. Ha messo il suo disco preferito, Vola nella notte, e siede al suo tavolo. Svita la stilografica, disegna un triangolino, insegue sul soffitto i suoi personaggi.
Caterina.
È la servetta degli inquilini accanto.
Ciao Caterina, come stai?
Male con questo freddo. E te?
È così, sto lavorando.
Ah sì? Ah, che bella luna.
È bella come te.
Io bugiardo.
Perché suoni sempre con questa canzone, te?
Mi ispira, sai.
Per le strade deserte, come tutte le sere, rimane soltanto Moraldo.
L'unico che rimane sveglio, il più inquieto, forse il personaggio più autobiografico o più vicino a Federico Fellini, è Moraldo. Moraldo che vaga nella notte riminese, come dicevamo all'inizio del nostro ascolto di oggi, dei Vitelloni. Neanche un'inquadratura è stata girata a Rimini, il film è stato girato fra Roma, Viterbo, Ostia, in alcuni casi seguendo quella che era la tournée di Alberto Sordi, che era impegnato a teatro con la banda Osiris. Moraldo incontra un giovane che si chiama Guido, il nome del personaggio è lo stesso, accade spesso nei Vitelloni, dell'attore che lo interpreta, che è Guido Martufi. Ed è un incontro fra due generazioni completamente diverse, e Guido è non l'alter ego naturalmente di Moraldo, però è il testimone dell'evoluzione, delle decisioni, dei pensieri, dell'incertezza sul futuro che contrassegna le scelte di Moraldo, che sembra sprofondato in quelle che sono le dinamiche, le abitudini dei Vitelloni, però è la persona che più, con più lucidità avrebbe voglia di distaccarsi, e come sapete non è un thriller, ed è poi l'unico personaggio che affronta il viaggio in treno per andare nella città, posticipando in qualche modo quello che accadde a Federico Fellini nel 1939, quando arrivò a Roma e bussò alla porta della redazione del Marco Aurelio.
Ma dove vai a quest'ora? Ma sai che ore sono? Sono le 3. Non vai a dormire?
A dormire? Io mi sono alzata adesso e mi alzo sempre alle 3, tutte le mattine.
E perché?
Perché vado a lavorare.
Come lavorare?
Lavoro là, alla stazione.
Ma vieni qua, siediti, che fai? Che tipo di lavoro fai?
Te l'ho detto, lavoro.
E questo sarebbe il cappello da ferroviere?
Sì.
Ma di un po', sei contento?
Beh, si sta bene.
Vuoi una sigaretta? Ce n'avevo una qui. No. Non c'è
non
più,
fa niente.
Mi dispiace.
Io devo andare.
Senti.
Ciao.
Ciao.
A questo punto il film e la storia, la sceneggiatura cominciano a pedinare i vari Vitelloni, proprio perché sentiamo il bisogno, lo spettatore almeno sente il bisogno di conoscerli meglio. Cominciamo con Alberto, interpretato da Alberto Sordi, conosciamo la sorella, la Olga, interpretata dall'attrice Claude Farrell, e scopriamo le fragilità, le debolezze e soprattutto perché Alberto, il personaggio Alberto, è così radicato nell'idea del vitellonismo.
Olghino, mi devi fare un favore, che io domenica faccio un affare e te le ridò. Dammi 1000 lire.
Ah, me le ridai, eh?
Sì. Hai lavorato tutta la notte. Quello ti deve aumentare lo stipendio se vuole che lavori così. Ma dove siamo? Gli parlo io.
Ho solo 500 lire.
Sì. Grazie, Olghino. Grazie, ciao. Buongiorno, cavaliere.
Senti, Massimo e Leopoldo vanno a Bologna, ci sono le corse al trotto.
Che?
Mi hanno dato un cavallo sicuro, perché non ci mettiamo su qualcosa anche noi? Basterebbero 1000 lire, io ne ho 300, tu quante ne hai?
Adesso la spiaggia era deserta anche la domenica, ma noi andavamo lo stesso a guardare il mare.
Ma se adesso venisse un signore e ti desse 10.000 lire, lo faresti un bagno? Io sì.
Ce ne andiamo?
Dove andiamo?
Andiamo a vedere il giudizio che pesca.
Andiamo, Riccardo.
Ah, sai a chi somiglia Leopoldo? Al parroco.
Sì, è vero.
Mentre siamo sulla spiaggia di questa Rimini trasognata, ideale, una Rimini reinventata in una memoria fittizia da Federico Fellini, Alberto intravede da lontano la sorella Olga con un uomo più grande di lei, molto più grande di lei. A questo punto, naturalmente, ci sarà un chiarimento in casa di Alberto ed Olga.
Io poi.
Ci incontriamo sempre.
Io non voglio mica farmi prendere in giro dagli amici per colpa tua, sai.
I tuoi amici si permettono il lusso di prendere in giro qualcuno.
Sì. Tu la devi finire con quel mascalzone, hai capito? Ma che ci speri?
Niente. Non voglio sperare niente.
Quella moglie.
Non gridare che la mamma dorme.
Ha moglie, è sposato.
Lo so, ma non vivono insieme.
E con questo? Ti sposa. Ti sposa.
Non ti mischiare nei fatti miei, Alberto. Me la sono sempre cavata da sola.
No. E invece no. Perché tu sei mia sorella.
Metti giù le mani.
E se fai piangere mamma?
Va fuori di qui, Alberto. Esci.
Se fai piangere mamma.
E un bel giorno, quando quasi ci eravamo dimenticati di lui...
Ehi, ragazzi! È Massimo!
Ragazzi! È arrivato Fausto!
È arrivato Fausto!
Sì, sì, c'è quanto piace di fatti!
Dov'è?
Sì.
Oh, Fausto,
vieni
a vedere!
Fausto, eccolo là che arriva! Ecco.
Fausto!
Fausto! Ehi, ragazzi! Faccione! Ciao! Ciao! Ciao, come stai?
Anch'io! Va, Fausto!
Bene, grazie!
Ciao,
ciao,
come
ciao.
Stai? Ciao,
Fausto.
Ciao, Alberto.
Ciao. È un'ora che vi sentiamo. Ehi, ho una cosa meravigliosa, venite a vedere. Tanti,
scusa, tieni un momento.
Che cosa avete portato?
No, no, no.
Sì, sì. Abbiamo visto la Mando Circe.
Cosa meravigliosa.
Sì, bello, bello, non c'è male. Era uno spettacolo circo, ma non esageriamo.
Via. Lunghissima scala.
Teneti, Veneta. Sì, sì, adesso sentirete che mambo, eh. Senti, c'era un ballerino, la cosa più bella era questa. C'era un ballerino che lo ballava.
Fausto non sembra cambiato affatto, non vuole mettere la testa a posto, come si diceva all'epoca e forse si dovrebbe dire anche oggi, tanto che balla, no, il mambo per strada, essendo leggero, frivolo, sufficientemente incosciente e inconsapevole. Il suocero però giustamente si preoccupa della figlia, si preoccupa del nipote che deve arrivare e cerca di trovare un lavoro, una sistemazione.
Ma caro amico, cosa fai? Ma sei sempre più giovane, sei. Come va? Va bene? Ah, e questo sarebbe il genere.
Sì,
il
mio
tanto
genero.
Piacere e rallegramenti. Magari un po' in ritardo, ma sono sempre buoni. Lei è stato fortunato, sa? Ve lo dico io. Molto fortunato, molto. Beh, lei come si chiama?
Moretti Fausto.
Fausto. Eh? Fausto?
Sì, Fausto.
Fausto. Dunque, senta, caro Fausto, io le parlo molto chiaramente. Guardi, ecco, come lei può vedere, questa è tutta la mia azienda. Modesta, perché è modesta.
Sì, vabbè, la chiami modesta.
È tutto altro lavoro. Ecco, ora, parlandole sinceramente, io avrei avuto bisogno di un ragazzo di bottega o di un uomo di fatica, sa, c'è da spolverare, pulire, scaricare, aprire e chiudere il negozio, arrampicarsi sugli scaffali, però in fondo preferisco fare così, io preferisco assumere lei.
Senti, Fausto, ringrazia il signore.
Grazie. Ma per carità, io sono veramente felice di poter aiutare in un momento come questo un giovane che va incontro alla vita. Insomma, guardi, questa è casa sua. Quando vogliamo cominciare?
Anche subito.
Come anche subito?
Eh sì, così, vedi, ti pratichisci un po'.
Ah, Giulia, vieni. Questo è il marito di Sandrina, che da oggi lavora qui con noi.
È arrivato il camion.
Ah, vengo subito. Io vado.
Dicevo, forse sarebbe bene che si comprasse un affare come questo.
Un camice? Beh, guarda, per oggi gli presto il mio di ricambio.
Riprendiamo l'ascolto dei Vitelloni, il film del 1953 di Federico Fellini. Io sono sempre Enrico Magrelli che vi accompagna in questo ascolto. E mi fa piacere ricordare che cominciamo oggi il nostro ricordo, il ricordo di Hollywood Party, di Radio 3, di Federico Fellini, proprio in occasione dei 20 anni, del ventennale della morte. Rientriamo nel film e troviamo Sandra e Fausto al cinema. Molto spesso i personaggi di Fellini vanno al cinema.
Oh, che bel frigorifero!
Ce lo faremo anche noi.
Che carino! Cerchi le sigarette?
Grazie. I cerini ce l'ho io.
Lo sai che papà ti vuol bene? La mamma stamattina mi ha chiamato. Sandra, vieni un po' qui. Io sono andata lì e mi ha detto che papà vuol fare la sopraelevazione. Però noi dobbiamo fare finta di non sapere niente.
Certo.
Un po' di fuoco, per favore.
Grazie.
Prego.
tutti insieme, no?
Ma certo.
Fausto è sposato, sta per diventare padre, ha un lavoro, però la sua natura di donnaiolo non cambia, non si trasforma, non subisce una metamorfosi né psicologica né sociale. Infatti Fadele avanza la vicina di poltrona al cinema e quando la vicina si alza per uscire dalla sala non ha un minimo di esitazione, lascia Sandra, lascia la moglie in sala e segue la donna sconosciuta.
Ma cosa fai, matto?
Io la conosco. Quest'estate al mare aveva un costume bianco. Si ricorda il Cursal?
Bene, anch'io conosco lei. Stava al cinema, mi pare, con una signorina, no?
Io? No, quando ci rivediamo?
Se ne vada. Cosa crede? Io sono una signora. C'è la mia cameriera di sopra.
Mi dia un appuntamento. Domani sera.
No, mai più.
Dopodomani? Sì?
No.
E quando?
Quando ci incontreremo. Lasciamo fare al destino. Addio.
No, aspetti un momento, signora. Non se ne vada.
Vada via.
Le devo dire una cosa importante. Venga qui, signora. Senta. Le devo parlare, signora.
Vada via.
Dopo questo tentativo, fugace tentativo, questo preludio di un'avventura extraconiugale, Fausto torna al cinema e trova la moglie in lacrime.
Fausto!
Sandra, sei qui?
Ma dove sei stato?
Niente, mi ero dimenticato. Uno partiva, poveraccio. Sono andato alla stazione, perché ho fatto tardi. È già finito il film. Peccato, accidenti. E come andava a finire? Moriva?
No.
Eh? Ah, no.
Non moriva.
E allora?
Si sposavano.
Ah, ecco. Che brava quell'attrice. Te la ricordi in quell'altro film che abbiamo visto a Roma? Come si chiamava? Sandra, ma che fai? Piangi.
No.
Ma sì, stai piangendo. Che hai? Che t'ho fatto?
Ho paura.
Paura? Ma di che?
Non lo so, ho paura, Fausto. Scusami.
No, Sandrina, non fare così.
Non farci caso, sono una stupida. Mi è venuta una gran malinconia.
No, Sandra, non è vero. Perché? Io ti voglio tanto bene. Su, dammi la manina.
Caro, è passato, ecco.
Lo sai che non ti posso veder piangere?
Non piango più, se tu mi stai vicino non ho più paura.
Ma io ti starò sempre vicino.
Portami a casa, Fausto.
Sì, andiamo a casina nostra, tutti e due.
A proposito dei vitelloni, in un'intervista del 1980 Federico Fellini ebbe modo di dire: «Io non sono mai stato un vitellone e quelli che vedevo non sapevo nemmeno che fossero dei perdigiorno. Li guardavo con ammirazione, uno perché sapeva giocare bene a stecca, un altro perché portava sempre dei begli scialli, un altro ancora perché piaceva a tutte le donne. Ma finché sono rimasto a Rimini non li ho mai frequentati, non mi avrebbero nemmeno salutato, loro».
Nei mesi che seguirono, le novità più importanti furono che Riccardo, ad imitazione di Fausto, si fece crescere i baffi e Alberto le basette. Fausto, invece, i baffi se l'era tagliati. Qualche volta suo padre e la sua sorellina passavano davanti al negozio per vederlo lavorare. Anche Leopoldo, come tutte le notti, lavorava. Lui si era fatto crescere il pizzo.
Mi fa paura.
Oh, io credevo che ti piaceva.
E finalmente, attesissimo come tutti gli anni, arrivò il carnevale.
Sta per aprirsi narrativamente il terzo grande capitolo del film I Vitelloni, che è il film che vi stiamo proponendo oggi, ed è una sequenza molto importante, ricca di scene che sono entrate poi nella memoria condivisa, non solo del cinema italiano, degli spettatori italiani. È la sequenza del carnevale. I Vitelloni indossano un altro travestimento rispetto alla vita. E in questa sequenza, forse ve lo ricorderete, il personaggio di Alberto Sordi, è assolutamente meraviglioso.
Balliamo?
Sì,
cara. Ma noi andiamo a ballare. Sta attento a non sudare, prego.
Ha mai visto le soffitte di questo teatro?
No, e neanche le voglio vedere.
Stessa idea, la Cina.
Ti voglio tanto bene.
Anch'io, amore.
Ma perché stringe tanto?
Così, fra cinesi.
Beh, senta, io vado bene.
Scusi, sa, ma il mare è da quella parte. Sa cosa penso?
che un giorno lei sarà qui in questo stesso teatro ad applaudire una mia commedia.
A me piace la rivista.
E cosa vede?
Un'aranciata.
Antonio, un'aranciata.
Un'aranciata, pronto. Un momentino.
Ha mai visto le soffitte di questo teatro?
Non mi riconosci.
Certo. Sei sola?
No, e sono con le mie amiche.
Carino il tuo costume, sai?
Permesso.
Prego, sai, ho deciso di venire proprio all'ultimo momento. Dopo ballo con te.
Sì, po'.
Dai, Gisella, aspetta.
Chi è quello? Ah, gli è uno scrittore bravo e sta vicino a casa mia, sai.
Un whisky, mia cara.
Un whisky? Ma io voglio un panino. È grande anche. Antonio, un panino.
Ecco per lei, signora Sandra, freschissimo.
Divertente, eh? Un bicchiere di latte.
Pronto, signor Faust.
Ma che ti metti a mangiare pane e prosciutto a quest'ora?
Ma è buono.
Ma tu mangi sempre.
Ma io ho fame.
Ma non sta bene.
La notte di carnevale sta per finire, il ballo, come accade nella realtà e non solo nei film, diventa sempre più triste, più malinconico. Siamo all'alba di una nuova giornata per i vitelloni riminesi e Alberto Sordi, completamente sbronzo, si avvia verso casa e comincia uno dei tanti momenti, una sorta di monologo, dialogo che hanno profondamente caratterizzato la storia del cinema italiano, non solo la storia dei vitelloni.
Alberto, cos'hai? Ti senti male?
Sto bene, sto.
Vieni, ti accompagno a casa.
Sto bene. E vattene.
Moraldo.
E vattene.
Ti accompagno a casa.
Vai, vai. Vai a Pechino, vai.
Su, alzati, andiamo,
Moraldo,
Alberto.
Lascialo
sto bene,
stare.
Sto.
Ma come lascialo stare, Alberto? Un amico mio. Vieni,
e lasciami.
Su. Andiamo.
E lasciami.
Andiamo a casa.
Uffa. Sto bene. Uffa. Andiamo a fare il bagno.
Sì. Sì, ma prima andiamo a casa, eh?
Sì, sì, prima andiamo a casa.
E poi tutti a far bagno,
e
sì.
E tutti a far bagno, sì. Dopo.
Andiamo insieme,
Ma chi sei?
Moraldo.
Chi sei?
Moraldo.
Non sei nessuno. Non siete nessuno, tutti. Tutti quanti. Tutti. Ma che vi siete messi in testa voi? Che vi siete...
Lasciami.
E lasciami, mi fate schifo. Mi fate.
Ma Alberto,
schifo.
Se ti lascio...
Lasciami.
Alberto.
E lasciami. Voglio andare solo.
Alberto, ti fai male.
Voglio andare solo, io vado tranquillo.
Alberto,
non siete
Alberto,
nessuno.
Alberto, cade.
Mi fate schifo.
Aldo, ti
Alberto.
Prego, andiamo via.
Ma come andiamo via? Non posso lasciarlo qui. Posso venire adesso? Posso venire?
E vieni. Anzi, vieni. Ma che vuoi da me?
Ma niente, su, andiamo
che
a casa.
Che vuoi da me?
Niente, su.
Ah, lo sai, Morando. Senti. Ci dobbiamo sposare.
Sì.
Eh?
Sì.
Ci dobbiamo sposare. Hai visto Fausto? Tranquillo, si è sistemato, è beato. A
certo.
Casa sua.
Sì.
Anche noi ci dobbiamo.
Ciao, Albertone!
Chi è?
Ciao!
Ti devi sposare, Riccardo! Ti devi sposare!
Ah, va bene, ciao!
Hai visto? Io l'ho detto anche a lui. Ah. Sai che facciamo invece? Partiamo. Andiamo in Brasile, eh? Ci pensi in Brasile, portiamo anche lei.
Sì, giusto.
Sì, è giusto, in
sì.
Brasile. Prendiamo un piroscafo. Non
sì.
Cado, non cado.
Sì, ma andiamo a casa,
In Brasile andiamo.
E adesso piroscafo. Mi lasci qui.
Con un bel
piroscafo. Ma non posso lasciarlo qui, vieni con lui, su, andiamo, vieni.
Moraldo accompagna Alberto, che non è in grado probabilmente di trovare la strada di casa, ma arrivati a casa di Alberto c'è una sgradevole sorpresa.
Alberto, ti ho aspettato fino adesso. Volevo salutarti. Me ne vado, Alberto, vado via. Perdonami, ma non potevo più stare qui. Pensa tu alla mamma. Io penserò sempre a voi. Addio. Addio, Alberto. Addio. Metti giudizio, Alberto.
Olga, dove vai? Dove vai? Olga. Olga. Olga!
Che è successo?
L'hai visto? È andata via. Non me lo sarei mai aspettato da mia figlia. Dopo tanti sacrifici.
Non piangere, mamma. Non piangere. Resto io con te. Io non me ne vado. Ma vedrai che torna. E se non torna è meglio. Ma che si crede? Per quei 4 soldi che ci dava. Vada, vada via. Lo trovo io un posto. Lo trovo.
Davvero, Alberto?
Eh no.
Hai trovato qualcosa?
Eh?
Hai trovato qualcosa?
No.
Diamo di nuovo la parola ai ricordi di Moraldo Rossi, amico di Federico Fellini. Il suo nome ha ispirato, è stato preso in prestito per il nome di uno dei protagonisti del film I Vitelloni. Ascoltiamo i suoi ricordi.
Lui non ha mai letto niente, lui prendeva il colore, il sapore, l'eco dei libri, soprattutto quelli classici e anche no, e diventava così ricco di cultura proprio perché aveva 7, 8, 10 antenne, capiva subito. Uno scrittore gli portava un libro, questo è il mio parere, ma so, ho dei precedenti che mi giustificano questa cosa, e secondo me bastava leggere la prima pagina, guardare la faccia dello scrittore e andava avanti. Non sapeva cosa fare. E nell'incertezza del fare, del non saper fare, del non saper cosa fare, e stavamo insieme. Ci raccontavamo insieme, si lavorava insieme, si andava a puttana insieme, si faceva tutto insieme e ci raccontavamo i sogni, questo tra parentesi. Allora, che cosa è successo? E questo è sempre stato per Fellini, anche dopo, anche quando ha fatto i grandi film. C'era sempre un riferimento che lui non ha mai tanto confessato perché sembrava riduttivo, un grande artista che si rifà a uno spunto che non lo riguarda. Invece no, lo riguardava benissimo. Lì nasceva un film perché c'ero io lì presente e non c'era altro da fare, siccome io ero venuto via dalla provincia come ha fatto lui, c'era una grande simpatia da parte sua e da parte mia reciproca, ovviamente, perché vedeva se stesso, che non è mai stato veramente un Vitellone, perché lui è venuto via a 19 anni, era soltanto anche lì importantissimo perché era la favola, lui sapeva dei Vitelloni come una favola, perché lui non è mai stato un Vitellone. Non lo sono stato nemmeno io, ma insomma a quell'età lì. E allora ha cominciato a estrarre dal mio comportamento quelle macchioline, quei segni tipici di una personalità che erano non solo la personalità fisica, non solo la personalità mentale, ma la personalità fisica. Perciò lui ha creato un personaggio, ma dovevo farlo io, perché lui ha giurato che il film l'avrei fatto io come attore.
Dopo aver ascoltato Moraldo Rossi, rientriamo nel film I Vitelloni. Troviamo Fausto, che lavora in un negozio che vende articoli religiosi, naturalmente è svogliatissimo, è completamente disinteressato al suo impegno professionale e lavorativo, però è molto interessato alla moglie del padrone del negozio.
Signora Giulia, lei dovrebbe vestire sempre come ieri sera.
Mi porti le ricevute che sono nel cassetto di là.
Quale cassetto?
Nel cassetto del bancone, lì.
Ok. Ecco le ricevute.
Grazie.
Che sta facendo di bello? Sa che questa notte non ho dormito mai, ho ballato sempre con lei in sogno un valzer dopo l'altro.
Porti via questi libri, per favore.
Mi aiuti anche lei?
Allora ci penso io.
Che temperamento. Solo ieri sera ho capito che lei è una vera donna.
Ma lei è ubriaco.
Sì, ubriaco di te, della tua carne, del tuo profumo.
Basta con queste stupidaggini.
Perché? Vorrebbe darmi ad intendere che non le fa piacere.
No.
Finisce la giornata di lavoro di Fausto, però per lui non sono finite le sorprese.
Brava donna mia moglie, vero?
Ah sì, molto, e poi...
Poi?
Brava.
Sì. Vede, noi non siamo più tanto giovani, ma stiamo bene insieme. Poi, siccome non abbiamo molte amicizie, passiamo quasi tutte le serate in casa. In questa stanza qui. Sì. Ah, certe volte Giochiamo anche a carte.
Ah, basta, basta, grazie.
Beh, adesso lei riderà, eh? Sì, come? Giocano a carte? Sì, sì. Oppure non so, io leggo un libro e mia moglie lavora a maglia e non ci annoiamo mica, sa. Lo sa perché? Perché ci vogliamo bene. Ma lei questo non lo può capire.
Ma lo capisco benissimo.
No, non può capirlo.
Ma sì.
No, non può. E mi fa molta pena. E più pena di lei mi fa quella disgraziata di sua moglie, poverina.
Ma che c'è?
Che cosa vuol dire? Ecco qua. Questo è il saldo del mese. Trovi lei una scusa per la sua famiglia e per suo suocero. Dica che qui non stava bene, che c'era troppo lavoro. Dica quello che vuole. Tanto a lei le scuse non mancano.
Ma perché mi manderebbe via?
Per insegnarle a vivere. Perché io l'ho accolto qui come un fratello. Me l'hai scomportato come un mascalzone. E adesso se ne vada perché ho una gran voglia di spaccarle la faccia.
Così come Moraldo aveva accompagnato Alberto a casa dopo la notte di carnevale, è il confidente anche di Fausto. Fausto dirà tutta la verità sulla vicenda del suo licenziamento.
Ho perso il posto,
eh?
Ma sì, a causa di quella scema della mia padrona.
Quale scema?
Si era innamorata di me, mi provocava. E siccome io non le ho dato retta, anche per rispetto al signor Michele, e poi una donna anziana, figurati se io. Allora lei mi ha messo contro il marito e oggi con un pretesto lui mi ha licenziato.
Ma che pretesto?
Eh?
Ma non può mandarti via così, è troppo comodo.
No, può, può. Figurati che mi ha detto, trovi lei una scusa per la sua famiglia, hai capito? Io la devo trovare, la scusa.
Ma è assurdo, tu non dovevi andare via. E poi non ti ha dato la liquidazione, qualche cosa? Prima di tutto doveva darti il preavviso, di un mese almeno.
No, non me l'ha dato.
Ma il minimo di un mese, non può rubarti 30.000 lire. Oggi non si manda mica via la gente così, sai. Tu lavori, a un posto e...
Senti un po', Moraldo. Tu sai tenere un segreto.
Non so perché.
Tu hai detto che il signor Michele mi doveva dare il preavviso, no? Beh, io il preavviso me lo piglio. Poi facciamo a metà.
Non capisco.
Hai paura di venire con me su un tetto?
Che tetto?
Un tetto.
Non so. Ma a far chi?
Hai paura o no?
Ma no.
E allora vieni.
Moraldo accetta di essere il complice di Fausto per questo furto sacro. Sono nel magazzino del negozio e stanno cercando la statua da trafugare.
Cos'è? È un angelo. Adesso ce lo portiamo via. Sai quanto vale questo qui? Vale almeno 40.000 lire. Ho visto le fatture. È legno antico.
Puoi rubarlo. Andiamo via, Fausto.
Ma non lo rubiamo mica. Quando hanno scaricato le casse nessuno se n'è accorto e è rimasto qui. Sono 2 mesi. E poi non hai detto che mi tocca il preavviso. Lui non me l'ha dato e noi ce lo pigliamo.
Ma è un furto.
Senti, Moraldo, io ho famiglia adesso. Questi soldi mi servono. Ho bisogno di sistemare tante cose. Del resto, se hai paura, dimmelo. Faccio da solo. E fammi luce almeno, no?
Guarda quanto è bello, eh?
Fausto e Moraldo hanno trovato la statua e a questo punto dei vitelloni lo troviamo alle porte di un convento dove cercano di ricettare, di vendere la statua.
Buongiorno sorella, c'è la madre Subariona.
Per che cosa?
Dovrei parlarle per un affare che può interessarle molto.
Di che si tratta? La madre adesso è in parlatorio.
Fausto, andiamo via. No Moraldo, fai vedere, guardi che bellezza. Fai vedere.
È un angelo. Ma tutto di legno massiccio, sa? L'avevamo in casa e adesso non possiamo più tenerlo. E allora abbiamo pensato di farvi il convento delle Ursuline. No, perché è una vera occasione. Guardi, sorella, guardi solo l'espressione.
L'angelo bello! Bello, l'angelo d'oro! Bello,
no, non abbia paura, è un povero scemo, ma è buono.
Ne abbiamo già tanti, buongiorno.
Sorella, l'angelo senta!
Cosa volete?
Buongiorno, come va? Posso offrire una sigaretta? Aspetti, la prende? Oppla! Bravissimo! Che bel posto qui, questa è la vera vita. Come si chiama lei, scusi?
Fra Felice.
Non c'è il padre guardiano?
No.
Ah, bene, e quando non c'è chi è che si interessa di tutto?
Io.
Ah, benissimo. Io avrei un grosso affare per lei. Vi interessa una statua proprio magnifica? Colorata, adatta per un altare?
Ce l'avete lì?
Sì. Fai vedere, Moraldo, fai vedere.
L'angelo, l'angelo, bello d'oro, l'angelo!
Guardi se non è bello, guardi che espressione.
Dov'è che l'avete preso?
Niente, l'avevamo in casa, non abbiamo un posto adatto e abbiamo pensato di favorire il convento dei Fraticelli.
Ah, non ci serve niente a noi altri.
Dopo una peregrinazione vana di convento in convento per vendere la statua, arriva la sera e ci sarà a questo punto una resa dei conti.
Mostro! Siamo svergognati per sempre, tutti quanti! Ladri, via da casa mia! Tutte e due!
Ma cosa è successo?
Hanno rubato una statua intera!
Ma non è così,
padre. Come no? Sta zitto! Hai rubato in compagnia di quel bel figuro lì! Mi sono dovuto raccomandare come un santo, perché i carabinieri venivano.
I carabinieri?
Sì, i carabinieri, qui in casa mia. E quest'altro sporcaccione ha dato fastidio alla moglie del mio più caro amico. Che vergogna!
Sandrina!
Le hanno raccontato un sacco di storie. Mi meraviglio che un uomo come lei le abbia ascoltate. Mi meraviglio molto.
E alzi anche la voce.
Sì, che l'alzo. Mi trattate come un bambino di 5 anni. Ho 30 anni io. Tenetevi le vostre cotolette e non mi vedrete più. Non mi vedrete.
Sandra. Sandra, non è stata colpa sua, sai. È stata lei, la signora Giulia, a provocarlo. E poi l'ha messo contro suo marito. Sandrina, mi stai a sentire?
Davvero?
Sì, lei. Perché Fausto non l'ha voluto dar retta?
Eh?
Perché Fausto non l'ha nemmeno guardata. E loro non gli hanno voluto dare neanche un soldo. Così noi avevamo pensato di prendere l'angelo.
Davvero non le ha dato retta?
Sì, te lo giuro.
E dai, non piangere.
E dove è andato adesso?
Sta giù in giardino.
Fausto!
Sto aspettando Moraldo per andarmene. Dì a papà che non mi vedrà più, non voglio mica essere di peso a nessuno io.
Ma che dici, Fausto? Moraldo mi ha detto tutto, sai?
Tutto cosa?
Sì, glielo dirò io a papà, che è stata quella lì a fare la stupida.
Non parliamone, va?
No, devono saperlo invece. Tieni, la cotoletta. Non hai mangiato niente?
Accidenti, ma...
Perché avete preso quella statua? Avevi bisogno di soldi. Potevi dirmelo, Fausto. Perché non ti sei confidato con me? Noi dobbiamo dirci tutto. Dobbiamo stare sempre vicini. Siamo noi due soli. Vedi, la mamma è tanto buona, ma mi tratta come se avessi ancora 4 anni. E papà è così occupato, non sa niente di me. Io non ho che te, Fausto, se vai via anche tu.
Sandrina, non fare così.
Mi vuoi bene ancora, Fausto?
Sì.
Vuoi bene al nostro bambino?
Sandrina mia, Sandra è il nostro bambino.
Allora, resti con me.
Sì, sì.
Allora vieni.
No, no.
Andiamo a casa.
No, lascia stare.
Andiamo da papà, vieni, andiamo.
Moraldo è il confidente di tutti i suoi amici ed ha come persona che lo ascolta, l'abbiamo già incontrato in una scena qualche minuto fa dei Vitelloni, ha questo giovane fattorino della stazione che si chiama Guido, che incontrerà di notte ancora una volta.
È quella lì che è quella più lontana di tutte, vero?
E si chiama Sirio, sì.
E ci saranno gli abitanti come da noi?
Non credo.
E tu ci abiteresti?
Ma io sì.
Ma va.
Ah, sì.
Ma accompagni?
T'accompagno, sì. Adesso le sere erano più dolci. Si sentiva già la primavera.
Ed ecco a voi un grande nome e un grande cuore. Il commendator Sergio Natali.
Dirò fantasia di giovinezza.
E questo Natali?
Sì. Guarda che brutto, sai.
Nonno, nonno, quando torna papà?
Vincino, il tuo papà è già tornato. È qui tra noi, confuso tra la gente. Ti guarda, ti sorride, ti ha sfiorato e tu, piccino, tu non senti niente.
Perché, nonno?
Perché tu sei innocente. Perché papà partì a primavera, come nonno è partito, da tenente, coi fiori, le canzoni e una bandiera.
Suona la fanfara, suona la fanfara, mi suona per la viola e l'alba chiara, il reggimento.
È la sera che Leopoldo sognava da tanto tempo. Il grande attore ha letto la sua commedia e l'aspetta nel suo camerino alla fine dello spettacolo.
A questo punto dei Vitelloni ci concentriamo sulla figura, sul personaggio di Leopoldo, interpretato da Leopoldo Trieste, come d'abitudine, molto spesso Federico Fellini amava doppiare i suoi attori, anche se poi il rapporto con Leopoldo Trieste era un rapporto di amicizia molto profonda, e infatti così come Fausto è doppiato da Nino Manfredi, Leopoldo è doppiato da Adolfo Geri. Leopoldo è l'intellettuale, se possiamo definirlo così, del gruppo dei Vitelloni, ha delle aspirazioni, delle ambizioni di commediografo, e lo troviamo nel camerino di un capocomico interpretato da Achille Maglieroni. Per questo ruolo si racconta che Fellini in un primo momento e il suo produttore avevano pensato a Vittorio De Sica. Poi qui ci sono due versioni diverse, la trattativa non andò in porto perché Vittorio De Sica avrebbe chiesto un compenso troppo alto. La seconda versione invece vuole che Vittorio De Sica non accettò di partecipare ai Vitelloni proprio perché il ruolo del capo comico molto ambiguo, con una connotazione sessuale molto precisa che scopriremo fra poco, non era di suo gradimento.
Commentatore, io sono un suo grande ammiratore, la seguo da anni. La prima volta che la vidi, sa, fu a Bologna nel 43. È stata una serata proprio indimenticabile, sa. Lei mi ha rivelato Ibsen.
Ah, Ibsen, vecchi tempi, sembra ieri. Caro amico, il capocomicato è un peso gravoso. E loro mi vedono qui in una pausa che vorrei chiamare vacanza. Un passaggio provvisorio. Ma, caro amico, le confido una primizia. Per l'anno nuovo, grandi idee. Voglio organizzare una formazione eccezionale, una formazione di quelle che fanno storia. Pensi che avrai la Ferrati e forse Gassman.
Sentito, la Ferrati e Gassman avrà il commendatore.
E darò commedia di giovani, prima di tutto per la sovvenzione e poi perché la battaglia mi tenta. Ah, a proposito, ho letto il suo lavoro. Oddio, una scorsa perché lei mi capisce, sono sempre così occupato, il teatro è un tiranno, ma
c'è. Veramente? Le è piaciuto?
C'è questo e c'è anche questo.
Commendatore. Sono figlio di questi tempi. Non ho più sui miei altari nessuna vita. Non so se tu capisci, Frida, lo spasimo desolato della mia anima. Frida ride. Credo di capire, Roberto, che il tuo orgoglio ti sta divorando.
Sale.
Dal tuo stesso essere. Roberto ride. Che cosa può ancora distruggere l'orgoglio in un'anima già bruciata? Oh, cieco, ma soltanto la paura potrebbe salvarti.
Oh, cieco. Ma soltanto la paura potrebbe salvarti.
Magnifico, questa però è una battuta di Frida. Frida, seguitando, nel silenzio del tuo deserto non senti una voce che chiama proprio te, Roberto ironico. La tua voce, Frida? No, quella di Dio. E così finisce il secondo atto.
Bellissimo.
Bello, eh? Non è bello?
Sì, mi pare che sia bello.
Commendatore,
sì.
Posso cominciare il terzo atto?
Continui.
Atto terzo.
Buonasera, commendatore.
Buonasera.
La
parte.
Avete mangiato bene?
Continuare, commendatore.
Benissimo, grazie. Legga, legga pure lei.
Atto terzo, scena prima. La scena è la stessa di prima. Roberto è seduto davanti al camino pensieroso e guarda assorto, allucinato, il fuoco che si va a
mangiare.
Ma non
metta
la romagnola, che cos'è? Quella roba con tutto quel grasso sopra?
Ora, grasso.
Beh, me la
porto. Digli al commendatore se ce l'ha presente.
A me porta i fagioli.
Perché?
Dopo la pasta e fagioli mi portate.
Le opposte pensieri di Frida saranno simboleggiati da due figure ammantate di bianco. Effetti speciali di luce nera devono dare a questa scena un'aria incubatica e allucinata. Frida la vetrata. Il grido dei gabbiani entra portato a tratti dal vento. Come presa da un brivido di freddo improvviso, Frida si volge. È stanca, invecchiata. Frida si avvicina a Luca. Non avremo più luna stanotte, Luca.
Vicina mi piaci. E chi non beve con me, peste lo cuore.
E l'eliminazione di Gary Cooper la sa fare.
Alberto, fa la sega, fa la sega.
La sega la faccio bene. Chiudete gli occhi, però, se no non va.
Zitti, state a sentire.
Adesso la faccio io un'imitazione. Mia nonna.
Bella nonnina mia, io non ti lascio più.
E tu non sai fare nessuna imitazione? Ma cos'hai che sei così seria? Lo sai che mi piace questo morettino? È un tipo molto fine. Eh sì, è vero.
Il delitto, anche il delitto, niente più mi fa orrore. Eppure io ricordo un altro dovere.
Ehi ragazzi, c'è la radio qui, adesso l'accendo.
Ue, ma che sti cose non si dicono.
Thank you.
racconta dopo. Un'ispirazione poetica ha avuto, un'idea magnifica da artista.
Vento di mare, vento notturno.
Commendatore, quei miei amici.
Ah, quei suoi amici mi hanno deluso. Chi non ama l'arte non ama la vita. È di qui che si va al mare?
Da quella parte.
Ah, benissimo, allora. Ah, quella tua Frida è magnifica, meravigliosa. Un carattere scolpito, perfetto. Benissimo per la Ferrati. Benissimo. Anzi, gliene scrivo questa sera stessa. E certamente lei accetterà. Sei il quarto atto. E come i due che mi hai letto, ti assicuro che abbiamo le carte in mano. Ragazzo mio, come ti chiami?
Leopoldo, commendatore.
Leopoldo, tra due mesi tu dovrai venire a Milano con me.
Veramente, commendatore, dice davvero.
Ma chiamami Sergio.
Commendatore, me ne dice sul serio.
Andiamo a leggere il quarto atto.
Sa, tu non sai che cosa significa per me tutto quello che mi ha detto. Stavo per abbandonare tutto, i miei sogni di ragazzo, le mie speranze.
Per il mare,
sì,
si va di qua.
Sergio, sapessi cosa provo? Questa provincia vedi è sorda, è chiusa ogni manifestazione d'arte, ogni voce. È duro, sai, vivere nell'incomprensione. Neanche gli amici in fondo ti capiscono, hanno interessi più materiali, vivono la loro vita meschina, pensano alle donne, ai soldi, e tu ti senti oppresso, così solo. L'inverno poi è terribile, non passa mai in questo paese. Ti prende una tristezza, un'angoscia, e come di a mezzanotte tutto è spento, e allora come può un artista nutrire i suoi fantasmi? Come può vivere in questo silenzio? E così passano gli anni, sai, e una mattina ti svegli, eri ragazzo fino a ieri, e adesso non lo sei più. Ah, il capello. Ma adesso è finita.
Quello laggiù è il molo. Vieni a leggermi il quarto atto.
Commendatore, Sergio, ma dove vuoi andare?
Un posto laggiù lo troveremo.
Ma laggiù è buio. Commendatore. Vieni. Vieni.
Nella scena che stiamo per ascoltare, Moraldo sta aspettando Fausto che ha tradito Sandra. A proposito di Sandra, vale la pena segnalare che anche l'attrice è doppiata da Rina Morelli.
T'ho aspettato.
Ah, bravo, grazie.
Penso che è meglio che torniamo a casa insieme.
Ah, certo. Che donna, caro mio. Straordinaria. Sai che cosa mi ha detto? Che se sapevo cantare, mi scritturava. Parola. Mi portava in compagnia con lei. Mica sarebbe una brutta vita, sai. Viaggi, sei libero, ti diverti, senza preoccupazioni. Sempre in mezzo alle donne. Ah, come si stava meglio prima. E tu?
Io niente.
Beh, perché? Non era mica brutta, però, eh? Ma che hai?
Niente, pensavo.
A che cosa?
A Sandra.
Ma che c'entra Sandra adesso? Che mi vuoi fare la morale? Ah, allora è per questo che mi hai aspettato, eh? Di, rispondi. Buonanotte.
Pulisciti, sei sporco di rossetto. Dall'altra parte.
Dopo lo scontro con Moraldo, Fausto deve tornare a casa e i litigi come gli esami non finiscono mai.
Sandra, non dormi.
Guarda che musina, che becchi.
Non lo toccare.
Perché? E beh, che fai adesso? Piangi.
Va via, vattene via.
Sandra.
Vattene via.
Sandra.
Lasciami.
Guarda che svegli il bambino. Sandra. Ma dimmi che ti ho fatto.
Quella mattina Sandra uscì di casa all'alba senza dir niente a nessuno. E a mezzogiorno non era ancora tornata.
Ecco Riccardo con la macchina di papà. Salve Riccardo, addio.
Ciao.
Alberto. Vieni Fausto, monta.
Ciao Fausto.
Ciao. Moraldo è andata a sentire dalla Rossi, la maestra di Sandra, a scuola, tante volte può essere andata là.
Ah, sì, è giusto Fausto. Anch'io credo che possa essere là.
Ora andiamo prima a scuola e poi dalla Baglia?
Sì, sì.
Ma quanti chilometri sono la Baglia? Perché per la benzina?
Fausto, ma che è successo? Avete litigato, eh?
Allora? Niente, non l'ha vista.
Monta su, dai, andiamo a vedere dalla Baglia.
No, andate voi, io cerco per conto mio.
Ma che cosa è successo?
Niente, signore.
Moraldo,
Lascialo perdere, andiamo, parti.
Andiamo un po', Leopoldo. Prima di uscire di città, se mangiassimo qualche cosa. Se mangiassimo qualche cosa prima di uscire di città.
Sta zitto. Io ho il presentimento che la troviamo dalla Baglia, Fausto, sai? È giusto che vada dalla Baglia. È andata a farle vedere il bambino, vedrai.
Ma sì, sono convinto anch'io. È andata a far vedere il bambino. Ma tu hai mangiato qualche cosa prima di uscire di casa? Niente.
No, non ho fame.
Un panino, no?
Non ho fame.
Sandra ha preso il piccolo Moraldino. Tutti i vitelloni si mettono alla ricerca.
Ma neanche lì dalla Baglia Sandra era stata vista. Fausto cominciò ad avere paura.
Riccardo! Riccardo! Bisogna tornare subito indietro con la macchina.
La macchina non parte, non passa benzina, bisogna svuotare il carburatore.
Posso prendere quella bicicletta?
Sì, figlio, la prenda. E di Cesare Moggi non gli serve. Attento a non farsi male. Volete mangiare qualcosa, una frittatina?
Aspetta, ma cosa che aspetti? Lasciami andare.
Senti, Fausto, Sandra è a casa. Sandra è a casa, io scommetto qualunque
sì,
cosa che è ritornata.
Lasciami passare,
a casa. Adesso ti prendono le paure, ci potevi pensare prima.
E fammi passare, deficiente, pensa a tua sorella che non è più tornata.
Ma guarda, vigliacco, carogna, schifoso.
Vi ricordo che Hollywood Party con i vitelloni vuole proprio ricordare il ventennale della morte di Federico Fellini.
Se non torna m'ammazzo.
Tu non t'ammazzerai mai, sei un vigliacco.
Moraldo, Moraldo, senti.
Signor Michele.
Cosa c'è?
Non si trova più Sandrina.
La ricerca di Sandra e Moraldino continua, dovrebbe essere drammatica, però i vitelloni non si smentiscono mai e stiamo per ascoltare una delle scene più famose della storia del cinema italiano. Alberto Sordi, si fa beffe di operai che stanno lavorando.
Lavoratori! Lavoratori della Mazda!
Ma che asta macchina, ma
che già. Ti fermi!
Scendi, apri il cofano, vai.
Ma fai qualche cosa, eh? Come non
cosa
fai?
Vuoi che faccia?
Ma come? Fai passare.
Forza, su.
Fammi un po' passare. Guarda questo che torna.
Fa preso.
Oh.
Dai, Ciappi!
Vengono!
Urco!
Stavamo scherzando!
Vai che scappa! Dai, Ciappi! Dai, ma muovi in questo momento! Che è successo? Alberto!
Sì.
Riccardo!
Alla adesso
io dormivo!
Se hai coraggio!
Io? Sono sì. Soldati loro, io dormivo!
Ah, io sono socialista!
Ah, socialista,
Tu non sei neanche un uomo!
Ma
perché
socialista?
Fausto! Chi c'è? Chi Sandra?
Sì.
Sta qui da noi! È tutto il giorno che...
Sandrina.
Fermati lì. Sandra, fammi il favore. Vai di là col bambino.
Non farlo, lasciate andare.
Prego, vai di là. Vai, vai. E anche tu, eh? Vai di là con Sandra.
Oh, papà, lasciami qui.
Tu vai, sii buona.
Ah, babbo, sapeste che giornata oggi. Ma babbo, cosa fate adesso?
Oddio, ma non sente?
Eh? No, non sento niente.
Lo sta picchiando, mi lascia entrare, mi lascia entrare.
Allora, un po' vivaci, ma uomini.
Oh, Mirella, gli fa male.
Ti prego, babbo. Mi lasci stare, che stanno scherzando.
I vitelloni sono riusciti a ritrovare Sandra, tornano tutti quanti a casa e ci avviamo verso il finale. Abbiamo capito che la vita dei vitelloni non cambierà mai. C'è un'immagine che ovviamente alla radio è passata, ma non è nel modo più assoluto riconoscibile, in cui vediamo schierati i vitelloni che guardano il mare d'inverno. Ed è un'inquadratura che è diventata un'inquadratura simbolo, un'immagine che, come la definiva Federico Fellini, è il poster perfetto del film, in cui c'è questo sguardo perduto nel vuoto verso nessun orizzonte, di fatto, in una immobilità che è quella dello stallo, ma un'immobilità non drammatica, è un'immobilità compiaciuta, tenera, trasognata probabilmente nel ricordo di quei momenti e di quei vitelloni che come abbiamo ascoltato prima, Federico Fellini non ha mai frequentato, e di quegli amici che, come ha avuto modo di dire Fellini, ancora una volta è stato costretto a tradire per poterli raccontare sullo schermo.
Morando! Morando! Dove vai? Parti!
Guido. Sì, parto.
E dove vai?
Non lo so, parto, non lo so.
In vettura, in vettura! Vai!
Ma che cosa vai a fare allora?
Non lo so, devo partire, vado via.
Ma non stavi bene qua? Ciao, Moraldo! Ciao! Addio!
Addio, Fido!
Ciao!
Questa è la scena finale dei Vitelloni, che è il primo dei film che Hollywood Party e il Cinema Radio dedicano a Federico Fellini nel ventennale della morte. Vinse un premio importante dopo i maltrattamenti da parte del pubblico e della critica dello Sceicco Bianco a Venezia, vinse il Leone d'Argento più una serie di altri premi non indifferenti. Vi salutano tutte le persone che hanno realizzato questa puntata, sono Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Miriam Mauti, Moraldo Rossi che abbiamo intervistato per l'occasione, io sono Enrico Magrelli e naturalmente vi do appuntamento ad Hollywood Party tutti i giorni, ma soprattutto vi ricordo che potete trovare in podcast il film I Vitelloni, naturalmente sulle pagine di Radio 3.